Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Torniamo anche con Scanner, il nostro approfondimento del mercoledì. Per chi ci segue poi sul 92 del digitale terrestre, vede che oggi abbiamo schierato il tridente pesante, vista l'importanza dell'argomento. E quindi innanzitutto il titolare della trasmissione, avvocato, direttore sportivo, osservatore, esperto di musica e varie ed eventuali, Giulio Dini, ben trovato. Giulio.
Chiamatemi per qualsiasi, anche interventi
idraulici,
di urgenza,
di ogni tipo a questo punto.
Io avrei peraltro bisogno. Sì.
E soprattutto l'avvocato Federico Orso, nonché professore a contratto di diritto amministrativo, Università di Firenze, esperto di diritto dello sport. Avvocato, ben trovato.
Buonasera, ben trovati, è sempre un grande piacere venire qui.
Che è allora, il nostro centravanti di manovra stasera.
Sì.
Noi siamo gli esterni, buttiamo, cioè, cerchiamo di giocare con lui.
Quando
se
si tocca questo argomento e ci vuole
se ci rende il pallone, però ecco. Ce lo
sì, ma io sai, ve lo lascio, nel senso che qui mi metto in ascolto, perché parliamo di stadio / stadi,
sì,
e quindi il campo è minato.
È un argomento sempre caldissimo, è un argomento sul quale, diciamo, il nostro movimento calcistico si sta muovendo ecco, cioè non
a 360 gradi, ecco.
Sì, però rispetto al passato, che c'era una calma stagnante, mi sembra che si sia realizzato che in un contesto che si deve rilanciare non solo la salute degli impianti sportivi, il rinnovamento delle strutture, ma anche la creazione di stadi che possano portare ricavi superiori, perché di questo si parla, al di là del fatto che si sta tutti più comodi, coperti, riscaldati e ci si arriva bene, però alla fine dei salmi quello che devono portare questi stadi sono i ricavi. Ecco, sembra che si sia capito, magari complice anche il campionato europeo del 2032, che sarà stato assegnato all'Italia in unione con la Turchia, e che quindi costituisce da pungolo per cominciare a fare previsioni e stringere anche i tempi. È un punto d'arrivo,
certo.
Ma però non siamo così lontani.
No, non siamo così lontani, inevitabile che il nostro punto di vista cominci anche dalle vicende più vicine a noi, no? Partendo dalla situazione fiorentina, che ne dite?
Assolutamente sì, anche perché tra tutti è quello che effettivamente vede i lavori in corso, nel senso,
sì,
è l'unico cantiere aperto, e tra l'altro
cioè abbastanza evidente che è un cantiere.
Poi parleremo volentieri anche degli altri cantieri aperti quando saranno aperti, ma nel corso di questa chiacchierata che facciamo con Federico ovviamente affronteremo anche altre realtà.
A Firenze i lavori vanno avanti, che abbiamo visto anche le impalcature a questo punto sulla torre di Maratona, che è stata la grande novità del match con l'Atalanta. La fossa sotto la Fiesole è sempre più profonda, fa un certo effetto, no? L'avvocato ride, però
Sì, sì, è vero, vero.
Cioè, tra un po' si può fare la metropolitana lì sotto, che hanno scavato veramente in profondità.
Questo è il commento del pensionato che segue i cantieri.
Sì,
no?
Cioè, l'altro commento è: volevate il telo? Se ci avevano messo il telo in questi due giorni, l'avevano ritrovato in Piazza Mino a Fiesole, sì. Il telo dal Franchi.
Ma dietro la porta, dici, vento, o sopra, sì, la buca?
Tutte e due, dietro la porta, sopra la buca. È due giorni, c'è, cioè, labora a Firenze praticamente.
Se mi è passata la battutaccia, non è ancora chiaro se questa curva la stanno costruendo o la stanno cercando.
Accidenti, però piuttosto tagliente, direi, come battuta.
Forse là sotto la stanno tirando su. No, allora, a parte le battute, Giulio, perché mi avete invitato? Vengo sempre davvero con enorme piacere qui a fare due chiacchiere con voi su questa storia, perché negli ultimi giorni c'è stata un po' di fibrillazione, no? Tutti le testate hanno riportato delle novità, cioè sì. C'è stato un po' di... Allora, qui tu hai detto che io faccio, come mi hai definito, centravanti di manovra. Allora, io per la verità, però, quando giocavo ero un esterno,
sì.
Era un esterno, centrocampo a 4 e non facevo l'ala. Però poi dopo, quando ho cominciato a giocare con gli amici a 7, ero più, diciamo, un centrocampista di manovra, un uomo d'ordine.
Quando si invecchia si smette di correre sulla fascia e ci si accentra.
Uomo d'ordine.
Anche lui, vedi?
No, a me mi hanno fatto fare il contrario, pensa te.
Ma è strano. Però.
Infatti poi si è giocato sempre meno, mi hanno distrutto il finale di carriera.
No, lo dico perché, dico uomo d'ordine, perché poi, diciamo, quello che poi mi sento di fare è mettere sempre un po', provare a mettere un po' d'ordine nella quantità di notizie, di carte, di informazioni che poi sovrastano tutti e che sono veramente difficili da mettere insieme. E devo dire che ora forse era qualche mese che non ci vedevamo. Tutte le volte che vengo qui mi costringe un po' a fare questo lavoro di ricostruzione degli atti. E adesso cominciano a diventare veramente tanti, cioè, ho fatto veramente tanta fatica, perché la quantità di delibere, di delibere, di giunta e dirigenziali, di determine dirigenziali che riguardano Stadio Franchi, io penso che ci cominciamo a avviare negli ultimi due anni verso la cinquantina, quindi è veramente, veramente, veramente difficile mettere in ordine, perché le cose si sovrappongono una sopra l'altra. Però, perché si è tornati negli ultimi giorni a parlare di Stadio Franchi? Tornati a parlare di Stadio Franchi perché dopo una riunione abbastanza celebre di inizio dicembre 2024, nella quale fu deciso che l'anno prossimo non si sarebbe potuto, riunione svoltasi in prefettura lo scorso 3 dicembre.
Sì.
E in questa riunione sostanzialmente è stato preso atto, nella riunione, leggo direttamente da questa delibera di giunta comunale, è stato preso atto dell'assenza di attuali idonee situazioni alternative all'utilizzo dello stadio Artemio Franchi per lo svolgimento della partita interna della Fiorentina anche la stagione calcistica 25-26.
E quindi?
Quindi
l'unica, dice questa delibera, l'unica soluzione concreta e percorribile emersa è quella di consentire anche per la stagione 25-26 l'utilizzazione dello stadio Franchi, seppur a capienza ridotta.
Da giornalista, quale non sono, perché non è tra le mie specializzazioni citate dal direttore, dovrebbe da chiedere, cioè, è una delibera, cioè, che fa gioco a una soluzione o effettivamente...
Esatto, sì, ecco. era proprio, perché poi era proprio quello che stavo per dire. Allora dice, preso atto che non ci sono alternative, l'unico modo è rimanere là. Allora, questa delibera di giunta del 31 dicembre 2024 dice: è necessario dare mandato alle direzioni e servizi comunali competenti per l'adozione di atti gestionali e procedimentali necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, tra i quali anche, questo è il punto, l'elaborazione di una idonea soluzione progettuale di variante con le necessarie variazioni all'elaborazione del cronoprogramma tali da consentire il mantenimento dell'attività sportiva presso lo stadio Artemio Franchi, seppur a capienza ridotta, durante la stagione calcistica 25-26. Quindi, il 31 dicembre la giunta dice ai propri dirigenti: signori, mettetevi al lavoro, trovate un modo per fare sì che anche nella prossima stagione Fiorentina possa continuare a giocare lì mentre ci sono i lavori. Quindi, in altre parole, rimodulate il cronoprogramma, rimodulate. Intanto
dove si deve intervenire, si decide di posporre qualcosa ed anticipare qualcos'altro.
Certo. Qual è stata la proposta? La proposta è stata questa. Delimita, e qui leggo invece da una da una determina direttoriale del 19 marzo 2025, sempre comune di Firenze. Sì, adesso è quella da cui poi sono partite i lanci delle testate negli ultimi giorni, insomma, sono tutti figli di questa determinazione del 19 di marzo. Dice: delimitare l'area dei lavori al settore Curva Fiesole e porzione dei settori Maratona e Tribuna per tutta la durata del cantiere, al fine di consentire il procedere dei lavori in questi settori e il contemporaneo svolgimento delle manifestazioni sportive della Fiorentina. Una volta ottenuta l'agibilità di tale porzione dello stadio, sarà possibile utilizzare detta porzione e attraverso una nuova configurazione del cantiere si potrà procedere alle lavorazioni previste per i restanti settori dello stadio.
Però qui si parla sia di Maratona che di Tribuna.
Esattamente, no, la porzione
attualmente
le porzioni
sulle quali
quindi sostanzialmente
lavorando.
La logica che hanno detto dice: rimaniamo concentrati lì, finiamo i lavori che stiamo facendo lì in maniera tale che quando poi i lavori saranno finiti là possiamo spostarci da un'altra parte. Quindi questa è l'idea. In contemporanea però sono state introdotte anche una serie di opere in aggiunta e di opere in demolizione rispetto a quelle contrattualizzate, quindi alla variazione del cronoprogramma ha fatto anche seguito una variazione
dei lavori,
dei lavori.
Tipo di lavori.
Ora qui va detta una cosa, che molti giornali sono andati, poi dopo se vuoi ma mi dici tu quanto, mi dite voi quanto volete che sia cattivo, no, una piccola cattiveria.
Il lettore vorrebbe tu fossi cattivo al massimo,
cioè.
No, dicevo che ho notato, ho visto che, insomma, che i giornali sono andati molto molto avanti, nel senso che questa cosa l'hanno già data per fatta. In realtà ancora non è fatta, perché che cosa è successo? È successo che con questa delibera si è approvato, cioè si è dato mandato ad ARUP di elaborare questa variante,
questo cronoprogramma con la variante,
questa variante sia nel cronoprogramma che nel tipo di lavori da fare. Qualcuno non so dove abbia preso, ho visto che ha fatto anche l'elenco, ma io non l'ho trovato, questo documento, ha fatto anche l'elenco delle opere
aggiuntive
e delle opere però che originariamente si dovevano fare e che invece non si fanno.
Siamo curiosi.
Tutto questo giochino si tiene insieme a costo invariato, perché se volete facciamo il riepilogo dei costi, il costo di tutta l'operazione deve rimanere invariato, che poi è un invariato fino a un certo punto, è invariato perché in realtà almeno la variante qualcosa costerà al comune, e costerà all'incirca circa 5 milioni mal contati, un po' meno di 5 milioni mal contati. Quindi un pochino questa,
un onere aggiuntivo c'è.
Un onere aggiuntivo mi pare che ci sia, sì. Quindi vedremo poi nel dettaglio, quando sarà approvata la variante, cosa sarà contenuto in questa variante.
Quindi le modifiche non saranno cose sostanziali. Non saranno sostanziali, non sappiamo, perché non c'è niente di ufficiale che ci di cosa in cosa consistano effettivamente.
Diciamo che in maniera così informale sono emerse. Allora, quello che per il momento non si fa. Però Giulio, facciamo un passo indietro. Allora,
volentieri.
Perché
andiamo con ordine.
Perché mettere insieme le cose è veramente complicato. Allora, qui questi lavori del Franchi erano stati originariamente immaginati erano stati divisi in tre blocchi. I lavori per i quali c'era già è stato già approvato un progetto esecutivo, poi un'opzione 1 e un'opzione 2. Siete curiosi di sapere?
Certo.
Allora,
siamo qui per questo.
Il corpo d'opera principale prevedeva queste cose qui: le demolizioni, lo strip out delle componenti e dei terminali impiantistici esistenti, gli interventi di restauro, riparazione e rinforzo strutturale delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, comprese la pensilina storica, la palazzina d'onore, la torre di Maratona, le scale elicoidali, le opere di realizzazione nuove gradinate nord e sud, comprese le fondazioni delle 4 megacolonne a supporto della copertura totale, le opere volte a realizzare nuovi spazi destinati ad atleti e giornalisti radiotelevisivi, nuovi servizi igienici, opere di ampliamento dei servizi di somministrazione del cibo per il pubblico VIP VIP nella palazzina d'onore, riqualificazione di tutte le sedute di qualsiasi ordine e tipo, con eccezione di quelle sulla tribuna Maratona. Noi abbonati Maratona rimaniamo con
seggiolino bello vintage, esatto. Bello.
Allora, sfarinato direi. Bello. Te lo riporti a casa, ti rimane sul giubbotto, sì, sui pantaloni.
Io vi consiglierei di dotarvi di nuovo allora dei cuscini anni 80, era anche bellissimo.
Ale viola.
Bellissimo. Sì,
no, ma poi un tempo erano gradoni quelli della Maratona, poi sono diventati nel 90 dei gradini, tra l'altro ci si passa malamente, credo che poi ci metteranno mano anche a questo, però. Vabbè, comunque andiamo avanti, dai.
Allora, questo era il grosso. No, questo non è che era il grosso, questo era ciò che è stato finanziato, il corpo d'opera principale. Okay. Allora, se avete seguito l'elenco, avete capito che riguardava in maniera diffusa tutta la struttura.
Certo.
Allora, per fare questi lavori, a un certo punto si doveva chiudere l'impianto. Certo. Non era immaginabile fare questi lavori con la Fiorentina dentro.
Eccoci.
Allora, siccome c'è la volontà e l'esigenza più che la volontà di fare i lavori con la Fiorentina dentro, si è detto ripensiamo ciò che si fa e ciò che non si fa, in maniera tale di far stare dentro questi costi che per il momento sono finanziati, tutto ciò che ci serve
per andare avanti
facendoci giocare la Fiorentina. Allora, le indiscrezioni, no, dicono che partiamo da quello che non si fa più per rispondere a questa esigenza. Tutte le opere previste in tribuna d'onore, i nuovi spogliatoi per il momento non vengono fatti, perché naturalmente se si fanno gli spogliatoi non ci possono andare le squadre.
Certo.
La riqualificazione degli skybox esistenti e spazi per l'ospitalità, perché la tribuna dovrà continuare a rimanere aperta. Le opere per la nuova curva ferrovia, perché fino a che non si finisce la Fiesole la ferrovia deve rimanere. E rifacimento del campo di gioco e dei relativi impianti, perché naturalmente finché la Fiorentina ci gioca non si può rifare il campo. Quello che invece è stato aggiunto, visto che sono state tolte queste opere, il sistema di shock transmitter sull'anello strutturale originale per assorbire le conseguenze di un eventuale sisma, la riqualificazione degli interrati esistenti nel settore di Maratona, le demolizioni degli interrati palestra e piscina, la piscina poi rimarrà aperta fino all'estate 2026, le demolizioni blocco bagni Maratona, ampliamento interrato lato nord, allestimento di una lounge e di un ristorante lato Maratona, copertura della curva Fiesole, che non si sarebbe dovuta fare subito,
però,
ma si farà. Qui, diciamo, in questo giochino comunque
sembrerebbe... posticipata, si può dire.
No, viene anticipata. E questo è il bello, viene anticipata.
Questi sono quelli che
ci lavorano.
Questi sono quelli che si fanno.
Quindi tipo Bergamo, fanno la copertura di una curva, tirano sulla curva.
E di metà Maratona fino alla torre e della tribuna laterale. Quindi praticamente verrà uno stadio con un anello fino alla torre, quindi ci sarà la tribuna che naturalmente è già coperta, una copertura che continua su tutta la curva Fiesole, fa tutto il giro e arriva fino alla torre. Questo dovrebbe essere il risultato finale.
Siccome ero una punta anch'io, mi piacerebbe
poi nel
fare
26
gol,
a quel punto ma sposti tutti,
esatto,
e
ma questo
fai i lavori di
questo là. Prelude al fatto che poi effettivamente la Fiorentina non debba trovarsi un'altra sede per giocare in una parte del campionato tutta una stagione, cioè l'impianto sarà tutto sommato utilizzabile anche se in parte con questo modo
come,
di procedere
come oggi.
Sì, perché in origine non era così.
Non era così, ma la Fiorentina non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di giocare altrove.
Punto.
Cioè, secondo me, se capisco bene da quello che si legge dalle carte, lo stadio per com'è adesso, per come lo conosciamo ora, quindi con quel cantiere in quel modo lì, rimane così.
Cioè.
Si rimane tutti in questo modo qua. probabilmente allungheranno un po', perché se devono coprire fino alla torre di Maratona, allungheranno un po' il cantiere a un certo punto fino alla torre.
Quindi ridurranno di qualche di un po' di posti,
probabilmente,
dai.
Sì, il MAC, si arriverà fino al MAC, no? Perché lì sono i tre settori della maratona. E così la Fiorentina gioca lì. Però il risultato finale sarà che perché poi, cosa importante da dire, tutto questo è fondamentale che avvenga senza nessun effetto sulle tempistiche, perché questo è il punto. Il progettista si è impegnato a fare in modo che non ci sia nessuna conseguenza sul termine di ultimazione dei lavori, che rimane 31-10-2026.
Lavori, per intendersi, di metà stadio.
Esatto.
Poi al 31 dicembre 2026 si ragiona della metà
ottobre 2026.
Se e come vengono trovati i denari.
Si interviene sull'altra parte della maratona, la ferrovia e l'altra parte della tribuna, e lì mancano
per il momento i soldi. Perché per il momento ci sono questi interventi di cui abbiamo parlato, quindi rifacimento della curva, copertura della curva Fiesole, insomma, tutti questi lavori che stanno facendo adesso ammontano a 151 milioni di euro.
Quindi esauriscono il finanziamento ottenuto per questa opera. E ci facciamo metà stadio.
Un po' di più di metà stadio. Un po' di più di metà stadio.
Due terzi.
Quindi che cosa è lecito?
Serve trovare un altro cinquantino, mi pareva di aver capito.
Non so,
che croce, 50-55, no? Che si dice potrebbe mettere la proprietà del club. Si dice.
Sì, con forse quindi a questo punto nel 2027, o comunque alla fine del 2026, a quel punto una finanza di progetto sul modello legge stadi, finalizzata poi alla concessione del diritto di superficie sull'impianto, su una parte dell'impianto, non lo so, la vecchia,
per quanti anni,
la
poi,
vecchia condizione,
cioè, devono trattare.
Sì, allora lì gli anni, diciamo, su questa storia di quanti anni dura la concessione c'è un bel balletto. Allora, la regola, la domanda che a volte viene fatta, no, per quanti anni, non è che il codice dei contratti pubblici non è che dice per 10, per 12, per 15, cioè, dà una regola, cioè, gli anni necessari a rientrare dell'investimento e a fare un margine di profitto, perché naturalmente è un'attività di impresa, quindi diciamo gli anni poi ce li restituisce, li indica il piano economico finanziario dell'iniziativa, che dice sulla base di quello che è l'investimento, sulla base di quello che si stima possa rientrare dall'investimento, quanti anni ci vogliono per rientrare dall'investimento e fare un piccolo margine di un margine di profitto.
Ecco, ma questo comunque ci lascia pensare, visto anche quali sono stati i forti contrasti che hanno portato poi a questa scelta e anche le correnti contrarie che avevano anche degli argomenti francamente quantomeno comprensibili da spendere, e questo ci fa pensare che la seconda fase veda come protagonista la proprietà del club, perché è difficile pensare che si possa ritornare allo stesso strumento utilizzato per il finanziamento iniziale, no? Poi con queste lune poi direi che soldi davvero non si trovano, e poi saranno destinati probabilmente ad altro. Che cosa
sì, l'alternativa, penso che sicuramente questa è una possibilità, anche se come ho detto anche altre volte vedo una difficoltà grossa, che è quella per cui normalmente la finanza di progetto contempla il fatto che poi a quel punto sia il soggetto proponente, diciamo tra virgolette, il regista anche da un punto di vista progettuale. Non so, è come provo a fare un paragone, no? Per semplificare, cioè è come se tu dovessi mettere dei soldi per ristrutturare casa tua con un progetto che però ha fatto qualcun altro. Quando, normalmente quando uno ristruttura una cosa, mette dei soldi per ristrutturarla,
piace a lui,
certo. la proposta di come si fa viene da lui. Qui in questo caso diciamo che il progetto, certo, c'è già, sì. Quindi ci vuole un po' una disponibilità da parte ci vorrebbe una disponibilità da parte della Fiorentina di dire va bene, faccio sostanzialmente una finanza di progetto un po' mozzata, perché in realtà non è una finanza di progetto, è una finanza e basta, cioè una finanza, sì, di un progetto che già c'è. Questo è un po' il ragionamento. Se però c'è questa disponibilità, oppure l'alternativa, e l'unica alternativa che mi viene in mente è se le somme fossero contenute, si riuscisse a chiudere con somme contenute, l'accesso a forme di finanziamento da parte del comune, attraverso istituti di credito tradizionali oppure attraverso l'istituto del credito sportivo. Queste sono, certo, le possibilità sul campo.
Però voglio dire, per il club comunque si tratta di un grosso handicap, perché sono anni, stagioni con uno stadio con una capienza davvero, davvero risicata. In più addirittura si chiede si ipotizza la possibilità, sembra la soluzione migliore, che intervenga direttamente il club per ultimare i lavori, quindi per il club effettivamente c'è una forte contrazione rispetto ad un periodo normale, in termini non solo di soldi che devi spendere, ma anche di quello che non hai messo in tasca durante questo periodo.
Che ci si domanda se non possa essere una concessione magari a lungo termine a convincere la proprietà. Perché poi comunque, ditemi se sbaglio, 49 anni, giusto, il massimo che si può immaginare di concessione?
No, in realtà no, si può anche pensare, se si parla di concessione di superfici, si può anche andare più là. Come ho detto prima, il punto non sono gli anni, il punto è quanto serve per rientrare dell'investimento, è un po' questo il ragionamento.
Quindi agli amici che ci ascoltano e che pensavano, perché si era ventilata l'ipotesi che all'inizio del campionato prossimo la squadra fosse altrove, il cronoprogramma per almeno per le prime sei giornate, dicevano, quindi probabilmente tre in casa, tre fuori, cronoprogramma è cambiato e quindi si va verso un mantenimento dello stato attuale, cioè di quello che è stata fino adesso, per tutta la stagione prossima, quindi non cambierà niente. Vedremo sorgere, ci auguriamo, la curva Fiesole la guarderemo, vedremo
con occhi a cuoricino
il braccio della copertura, certo, che andrà verso la torre di Maratona,
e nel frattempo Maratona in ferrovia si continua a pigliare l'acqua, quindi sarà ancora più beffardo
con i seggiolini sfarinati.
Ci sarà un settore coperto però vuoto, perché ancora non ci potrà accedere nessuno. Break per noi, tra poco torniamo. Scanner. E insomma, prima parte di Scanner che abbiamo dedicato alla situazione fiorentina con gli sviluppi, gli ultimi e più recenti sviluppi, a questo punto anche con le prospettive che ci portano, abbiamo detto, fino a ottobre 26, non andrei oltre per il momento nel guardare quello che possiamo aspettarci. Andrei invece un po' a vedere anche le altre situazioni
nella
penisola pallonara.
No, tra l'altro una altrettanto controversa per tanti motivi, perché poi il sindaco Sala e il comune di Milano comunque hanno avuto modo di prendere posizioni anche, come dire, ondivaghe, direi, nella vicenda che ha interessato il discorso di San Siro. Sappiamo che i club si erano interessati già a soluzioni nei comuni adiacenti, e poi Federico mi pare si sia già espresso anche il presidente dell'Inter Marotta sulla vicenda di San Siro. Poi magari faremo intervenire il nostro ospite sull'argomento.
Ha detto, era a me la domanda che ha, sì, detto. Ha detto una cosa che mi ha un po' colpito, ma non perché sia una novità, anzi tutt'altro, no? Mi ha colpito perché ha detto che gli hanno chiesto se era ottimista sulla partita dello stadio, ha detto che in Italia c'è troppa burocrazia e che quindi questa è la ragione per la quale è difficile fare gli stadi. Io sono di un'opinione un po' diversa, non che voglia negare il fatto che ci sia anche questo problema, però sono di un'opinione un po' diversa. Penso che le ragioni per le quali sia difficile fare gli stadi in Italia siano in realtà altre. La burocrazia è forse un problema, ma forse non lo è neanche troppo. Se volete vi dico secondo me quali sono i problemi, se no
ci piacerebbe.
No, allora molto rapidamente io penso che i problemi in realtà siano quattro. Allora, il primo sono le risorse economiche. Qui si parla di un intervento di 3 miliardi, mi pare di aver letto, il Sole 24 Ore abbia scritto 3 miliardi di intervento. Non lo so, chi li mette 3 miliardi, non ho chiesto a te Giulio qualcosa, io non lo so. Quindi mi sembra intanto che, insomma, uno dei problemi più grossi, come dimostra il caso di Firenze di cui abbiamo parlato, sia quello di trovare le risorse.
Le risorse, certo.
Poi c'è un secondo problema che è quello della volontà politica di fare le cose. Cioè le cose si fanno quando si sono fatte, si fanno e si stanno facendo, Firenze è la dimostrazione, quando c'è una forte volontà politica di farle. Un altro esempio può essere anche il caso di Empoli, no? Se vogliamo, cioè l'idea che si rema nella stessa direzione,
nella stessa parte. Certo.
Ente locale, società sportiva, a Milano non mi sembra che si sia proprio fatto, no? Io naturalmente noi leggiamo cose esternamente, non me ne sono mai occupato direttamente, però da quello che si legge non sembra che sempre si sia remato nella stessa direzione. Poi abbiamo un altro grosso problema, che è il fatto che gli stadi in Italia sono per grossa parte pubblici.
Sì.
È questo che complica poi le cose, no? Perché il fatto che lo stadio sia pubblico mette in gioco un altro diciamo interlocutore che è il comune, e quindi diciamo non è tanto la burocrazia, ma è il mix di questi tre fattori. E poi l'ultimo, forse il quarto, è che ed è qui che posso fare un piccolo appunto alla battuta di Marotta: è facile prendersela con la burocrazia, ma la verità è che è difficile fare queste cose. Cioè, secondo me, bisognerebbe tutti partire dal presupposto e accettare tutti che è difficile. Fare San Siro è una cosa, è un'operazione difficile, perché impatta su una quantità di aspetti,
certo,
enorme, che tenerli insieme e sintetizzarli non è una cosa facile. E quindi ci vuole la pazienza, ci vuole il tempo e ci vuole tanta volontà.
Della serie, non siamo in Giappone, non siamo in Danimarca, e metter mano da noi è più complicato.
E Marotta probabilmente, che ha sicuramente tante qualità, ora questi aspetti qui non li conosce, per cui ha cercato di semplificare buttando la croce addosso ai soliti.
Ci facciamo aiutare sulla situazione milanese da Ivan Cardia, corrispondente di Tutto Mercato Web e conoscitore direi un po' di tutti e due gli ambiti, quindi quello nerazzurro e quello rossonero. Ciao Ivan, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ivan, grazie di essere con noi. Che succede allora a Milano? Che si fa? Cerchiamo di capire dove si sta andando.
Allora, partendo dalle proprio le ultimissime di cronaca, però più un tema mediatico, c'è stato questo scambio di battute tra ieri Marotta e oggi Beppe Sala, che ha risposto un po' piccato alle considerazioni del presidente nerazzurro, anche non proprio in maniera elegantissima, nel senso che fondamentalmente Sala ha detto Marotta parla di cose che non sa, proprio ridotta ai minimi termini, il che tecnicamente è anche vero, nel senso che comunque l'Inter ha sempre seguito il dossier stadio non con Marotta come figura di riferimento, ma con Alessandro Antonello, che è stato fino a poche settimane fa l'altro amministratore delegato dell'Inter, che era un po' la figura di riferimento diciamo, di tutto quello che ha riguardato lo stadio. E poi ora sono subentrati di fatto i nuovi proprietari, nel senso che hanno preso Oaktree, ha preso direttamente in mano il fascicolo stadio, quindi tecnicamente Sala non dice neanche una fesseria, forse pecca un po' di garbo istituzionale, nel senso che comunque non è carino dire, insomma,
non sa di che cosa sta parlando.
Esatto, sì, poi non è proprio questo il virgolettato, ma
sì, ma insomma la sintesi potrebbe essere questa.
La sintesi era quella, non è proprio l'esempio di garbo istituzionale, però tant'è. Arrivando invece ai fatti, Inter e Milan hanno presentato ormai un po' da marzo una proposta d'acquisto con la documentazione completa, con insomma anche un non un vero e proprio progetto, però diciamo una proposta di quello che ritengono sia da fare, cioè buttare giù fondamentalmente il Meazza.
Che dolore!
Che è un po' il nodo e contendere poi.
No, tra l'altro
sì, esatto.
Ci sono vincoli anche sul Meazza, no?
Allora c'è il vincolo sul secondo, diciamo un vincolo storico sul secondo anello che non è ancora scattato, scatterà a novembre di quest'anno.
Abbiamo il professor Orso e sorride, però non so perché.
No, sarebbe troppo lunga, so un pochino sorrido, ma non voglio togliere tempo.
Scusami Ivan.
No, ma ci mancherebbe, no, ma poi il tema è ovviamente complicato. Fondamentalmente questo vincolo, semplificando al massimo, scatterà diciamo a novembre, perché si compiranno i 70 anni dalla costruzione del secondo anello. L'obiettivo è proprio quello di effettuare la cessione dell'area prima di quella data. Sara ha sempre parlato delle vacanze estive come deadline, proprio perché dagli approfondimenti che insomma hanno fatto un po' tutti anche con la soprintendenza, questo vincolo in mano, se lo stadio e l'area fossero in mano privata, avrebbe insomma, sarebbe molto più light. Di fatto si potrebbe buttare giù il Meazza mantenendo delle vestigia storiche, una parte della tribuna sud-est di fatto rimarrebbe, costruendo un nuovo stadio lì accanto. Il comune ha insomma pubblicato il bando, l'avviso pubblico, che è in piedi fino alla mezzanotte del 30 aprile. Fino a quella data eventuali altri soggetti si possono fare avanti, poi ovviamente le società sono i soggetti più logici, però c'è tempo per anche chi aveva prospettato ipotesi di ristrutturazione del Meazza, anche dedicandolo ad altre cose che non siano il calcio, si possono fare avanti, altrimenti si dovrebbe proseguire sulla strada che poi insomma l'ipotesi principale indicata da Inter e Milan, con un po' di ostacoli nel mezzo, perché ci sono sia la Procura della Repubblica di Milano sia la Procura della Corte dei Conti che stanno indagando sulla valutazione formulata dall'Agenzia delle Entrate del terreno e dello stadio. E poi ci sono un po' di fibrillazioni interne alla maggioranza, perché poi non so, guidatemi voi su quanto si vuole andare nel dettaglio, però in questo avviso pubblico ci sono alcuni aspetti che secondo componenti della maggioranza di Sala, quindi non è un tema di opposizione politica, non sarebbero chiari o quantomeno non sono stati discussi.
Ivan, qual è potrebbe essere lo sviluppo ragionevole comunque di questa situazione? Ora ragionevolmente pensando che poi si trovi la volontà politica a cui abbiamo fatto riferimento anche prima per andare avanti, quale potrà essere la soluzione, chi acquista, i tempi, chi reperisce tutta questa montagna di denaro per costruire un nuovo stadio, perché anche questo è un problema, come ci accennava prima il nostro ospite in studio.
Sì, è anche il problema a cui ho fatto riferimento ieri Marotta, perché ha detto i tempi si allungano e questo allontana gli investitori. Secondo me, per quel insomma, conoscendo un po' quello che è successo e anche gli interessi coinvolti, io credo che alla fine la strada indicata da Inter Milan, per quanto possa non piacere a molti, agli affezionati di San Siro, cioè, comprensibilmente a tante persone, però sarà quella che si seguirà, cioè immagino che si andrà in quella direzione, perché comunque San Siro senza Inter e Milan rischia di essere una cattedrale nel deserto, certo. Consideriamo che entrambe hanno valutato dei piani B, anzi il Milan ha acquistato dei terreni a Fondonato Milanese, che è un comune qui vicino,
appunto,
su cui poi probabilmente farà il centro sportivo a questo punto, però era pronto per farlo stadio, cioè diciamo che li ha acquistati pensando di farlo stadio lì, quindi i piani B sono minacce tra virgolette molto concrete, e questo ovviamente insomma il sindaco di Milano, che sia Sala o che sia chi lo seguirà, non ha intenzione a lasciare senza far di San Siro una cattedrale nel deserto, quindi penso che poi quella sarà la strada, una strada abbastanza lunga, considerate che il nuovo stadio, secondo il cronoprogramma indicato da Inter Milan, dovrebbe essere pronto a fine 2030, con prima gara il 2031, poi altri 2 o 3 anni per diciamo buttare giù e rifunzionalizzare lo stadio Meazza, con un costo stimato su 1,2 miliardi di euro di tutta l'operazione.
Federico, una battuta su questa situazione che vedi un pochino più da lontano rispetto...
Sì, no, è stato veramente molto interessante l'intervento intervento da Milano, perché no, da un lato, come vedete, no, un pochino dimostra e conferma quello che stavamo dicendo un secondo prima che parlasse lui, e volontà politica. E qui appunto ci ha parlato di frizioni, di tensioni dentro la maggioranza. È chiaro che se la politica non dice chiaramente quello che vuole fare, non è certa in quello che non è chiara in quello che vuole fare, le cose non si fanno. Andare tutti nella stessa direzione, Marotta che dice che è colpa della burocrazia, Sala che gli risponde dicendo che è chiaro che in questo clima non il problema dei soldi,
certo, sono i 4 punti,
e poi queste difficoltà nelle quali siamo costretti a muoverci, che però sono difficoltà oggettive, non sono difficoltà di non è burocrazia perché qualcuno non vuole, sono difficoltà oggettive, cioè questo diciamo timer che scorre perché tra un po' il secondo anello diventa di interesse culturale, quindi diciamo i problemi ci ha confermato che sono questi 4. Proprio una battuta, mi veniva da sorridere prima in realtà per questa ragione, che sì, è vero che la risposta di Sala può essere percepita, no? Cioè, detto uno sgarbo istituzionale, però c'è questa dinamica un po' curiosa, ma ora forse perché diciamo, essendo in questa fase la sto vivendo da consulente giuridico dell'ente territoriale, quindi mi viene un po' naturale prendere le parti dell'ente territoriale, però ecco, se Marotta dice che lo stadio non si fa per colpa della burocrazia, questo è quasi una cosa scontata, no? Se Sala gli risponde piccata, sgarbo istituzionale, cioè decidiamoci, okay, un pochino, no? Tra cosa è sgarbo istituzionale e cosa non è. Probabilmente se si vuole arrivare in fondo i toni bisogna che li abbassino tutti e che tutti si cerchi armoniosamente una soluzione.
Certo. Comunque questi mesi sono serviti a orientare comunque le parti verso una soluzione, cioè quella di un nuovo San Siro, abbandonando l'idea che ogni club avesse uno stato di proprietà.
È così. Ivan, grazie, buon lavoro.
Ciao Ivan, grazie. Ciao, e ciao. Di stadio in stadio andiamo a parlare rapidamente con Federico anche del nuovo Castellani, perché siamo prossimi probabilmente a conoscere i dettagli di quello che
arriva il progetto.
È qualcosa di più, forse di potrà essere una realtà, ecco, si fa
sì,
concreta.
Sì, in realtà il progetto ormai basta diciamo scrivere su Google e lo si trova, perché il progetto è stato presentato alcuni mesi fa. E diciamo l'operazione di Empoli è un'operazione molto interessante, perché è un'operazione che si sta proponendo di seguire alla lettera la legge stadi. Quindi diciamo cioè, mentre mi sembra che su San Siro ci sia qualche variante, non mi sembra che si stiano proprio da quello almeno che ci sta raccontando, che ci ha raccontato l'inviato un attimo fa, mi sembra che si stia procedendo con qualche variante rispetto a ciò che dice la legge stadi, mentre a Firenze non c'entra nulla la legge stadi perché è un intervento che fa direttamente il comune. a Empoli si sta provando a seguire alla lettera la legge Stadi, quindi il soggetto proponente, cioè l'Empoli Football Club, ha presentato un documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'unica variante che è stata introdotta è che il sindaco ha ritenuto opportuno svolgere un percorso partecipativo, cioè ha invitato per un paio di mesi la comunità locale a esprimere, a dire cosa ne pensava di questo progetto. Comunità locale si è espressa, è stato fatto un verbale conclusivo, una relazione conclusiva dei risultati di questo di questa consultazione, chiamiamola così, questa consultazione popolare, di questo percorso partecipativo. All'esito di questo percorso partecipativo la giunta comunale di Empoli ha fatto propri alcuni punti di questi risultati, indicando fin da subito all'Empoli che cosa del progetto doveva essere rimaneggiato ai fini di una eventuale, non c'è diciamo ancora e naturalmente nessuna certezza in ordine all'esito finale, però ai fini dell'approvazione quali modifiche al progetto dovevano essere fatte. Diciamo che siamo in attesa di queste modifiche e siamo in attesa di partire, ecco, di partire con la conferenza dei servizi preliminare, perché poi questa legge, vabbè, lo dico rapidamente, che cosa prevede? Prevede che si faccia una conferenza dei servizi preliminare nella quale tutte le il comune interessato, ma tutte le amministrazioni funzionalmente e territorialmente competenti possano dire cosa pensano di questo progetto e possono indicare al soggetto proponente tutte le condizioni in presenza delle quali sono disposte a dare il loro atto di assenso. A quel punto si chiude la conferenza dei servizi preliminare, il soggetto proponente sistema il progetto sulla base delle indicazioni che gli sono pervenute da tutte le amministrazioni coinvolte e sulla base e si apre una conferenza dei servizi decisoria, che poi è finalizzata all'approvazione finale del progetto.
E questo ci porta a pensare che il club sia destinato comunque ad un step ulteriore, perché ovviamente leghiamo, come avevamo detto fin dall'inizio, la realizzazione di un nuovo stadio a maggiori ricavi e quindi a un aumento delle dimensioni della gestione, e quindi questo significa che anche dal punto di vista sportivo è lecito ritenere che questo tipo di iniziativa preluda quindi a un posizionamento diverso dell'Empoli nel futuro. Vediamo
nel senso che mi guardi così?
No, assolutamente
non ho la palla di vetro.
No, volevo vedere quale espressione, invece ti ho visto vagare, per cui
no, ma non voglio dire come fa a risponderti
bene.
L'avresti detto che avrebbero giocato una semifinale di Coppa Italia?
No, questo non avrei
fa,
non,
per esempio
non avrei detto che se la giocassero con le seconde linee.
Questo però è un altro discorso.
Questo
io
mi ha sorpreso.
Fatto un'altra domanda.
Ma questo mi ha sorpreso, perché cioè, comunque l'evento era importante per Empoli e capisco che però vabbè, insomma, e l'entusiasmo che poteva portare una partita come quella, poi magari se lo portavano dietro anche in campionato. Una battuta finale la facciamo con Federico, che noi abbiamo costituito una coppia di una rubrica di TMV Radio Var Room, va bene, sì, nella quale ovviamente il professore faceva il professore e io invece facevo quello che cercava di distruggere quello che diceva il professore. Però non possiamo ignorare comunque la curiosità che ci ha che è sorta nel sapere che il giudice sportivo si è pronunciato poi sulla coreografia della Fiesole, anche se attualmente occupa la ferrovia in occasione della partita.
E ricordiamo che la Fiorentina ha presentato ricorso.
E tante polemiche. Ecco. Però mi pare di capire, Federico, che la sanzione comminata al club sia assai rilevante e in assoluto, e anche forse rispetto a casi che possono essere in qualche maniera considerati simili.
Sì, allora, premesso che non ho fatto del tutto i compiti a casa perché non ho verificato, ma penso che sarebbe uscita fuori qualche notizia se a oggi c'era, è arrivata la pronuncia della Corte Sportiva di Appello della FIGC. Però ne dubito perché probabilmente ci sarebbe stato.
Il divorzio della Fiorentina, sì. Abbiamo capito, non prima di venerdì.
Ok, quindi ancora non c'è. Allora, rispetto alla decisione del giudice sportivo, sono un po' critico, devo dire la verità. Un po' critico sono per due ragioni. Una, se vuoi, se mi passate, diciamo, giuridica, e una meta giuridica, diciamo così. Allora, la ragione giuridica è che in effetti, misurando un po' questa sanzione con altre sanzioni, l'impressione che si ha è che veramente il giudice sia andato un po' con la mano pesante. È difficile o facile, questo però il provocatore sei tu, capirne i motivi. Perché dico che è un po' alta, che è un po' sproporzionata? Vi faccio qualche esempio, così non vengo accusato, sì, di fare il tifoso della Fiorentina. Quando la Juventus-Fiorentina, i tifosi della Fiorentina intonano un coro discriminatorio per motivi razziali nei confronti di Vlahovic, quindi una delle cose più gravi
partita
sospesa per 6 minuti,
sì.
In quell'occasione la Fiorentina viene sanzionata per euro 20.000. Poi ridotti in corte d'appello a 13.000. Non lo so, ditemi voi se cosa è più grave, no? Se un'offesa diretta personale a una persona, a un calciatore, per motivi razziali, rispetto a una cosa che tutto sommato, diciamocelo, viene detta in tutti gli stadi,
che tra l'altro prevede un iter
preciso,
e quindi dà la facoltà all'arbitro di sospendere la partita, quindi è una previsione specifica quella della,
certo, sì, cioè una norma
questo lo dico io, qui alle elementari in tutta Italia, va bene, l'epiteto viene associato alla squadra nemica, va bene, ma insomma è una roba da bambini diciamo
io
che
voglio fare l'avvocato del diavolo.
Non
è il massimo.
No, ma quello che probabilmente ha dato noia è la particolare sfrontatezza, no? Cioè anche quella un po' di prendersi gioco delle istituzioni, delle autorità, della pubblica sicurezza, perché qui evidentemente qui c'è stato questo è il vero ciò che è avvenuto.
Hai centrato il punto, Giulio. Il tema però è questo: cosa c'entra il giudice sportivo con questa roba qui? Cioè il giudice sportivo fa il giudice
sportivo. Era l'unico
che
ci poteva mettere le mani, forse.
No, non è vero, tant'è vero che un gruppo di tifosi ci rimetterà anche di tasca propria la persona che ha firmato la richiesta di autorizzazione alla coreografia. Immagino dicendo una cosa diversa, perché altrimenti non sarebbe stata autorizzata. Ci ha rimesso di tasca propria. Quindi, cioè, guarda, ti faccio un altro esempio, giusto per così. Vi ricordate qualche mese fa, qualche settimana fa, non ricordo esattamente quando, Cagliari-Napoli, i tifosi di Cagliari e di Napoli si tirano reciprocamente i fumogeni
nelle curve, nei settori.
Quindi petardi, quindi con rischio serio di incolumità, stiamo parlando di pesi diversi. Da una parte c'è una coreografia che ha fatto ridere tutto lo stadio, dall'altra c'è pericolo di far male a delle persone. In quell'occasione il giudice sportivo sanziona per 30.000 euro ciascuna delle due società, 30.000 euro.
Quindi questo ci dà una proporzione abbastanza chiara della pesantezza della mano del giudice sportivo.
Sì.
Ma direi che con questa informazione possiamo fare ognuno le proprie valutazioni, no? E quindi anche valutare se effettivamente questa sanzione sia stata una sanzione in linea con...
Equa.
In linea anche con quello che è il... qui sono i principi che vengono poi applicati dalla giustizia sportiva.
Ribadendo che poi insomma vedremo se verrà accolto o meno il ricorso presentato dalla Fiorentina. Oh, io vedo l'ora che torni in studio.
Assolutamente.
Per quell'altra metà.
Federico Orso. Sì, ne parliamo a ottobre 26 a questo punto, per no, l'altra vabbè. Metà del Franchi. No, però evidentemente i temi non mancano. E Giulio, noi ci vediamo invece mercoledì, giusto? Mercoledì prossimo. O forse quello ancora dopo, visti gli impegni europei che ci attendono.
Di Loreto.
Eventualmente, sì, ma anche tuoi, no? Non ci girare intorno. Questa puntata la ritrovate sui podcast, su Spotify, su TV Radio il lunedì dalle 19.30. Ringraziamo Stefano Carlesi di Là dal Vetro, buon proseguimento d'ascolto e alla prossima.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.
Scanner. Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.